Radio Fly presenta Libri Radioattivi con Irene Interlandi.
Attenzione, elevato rischio di contaminazione letteraria.
Siamo all'appuntamento settimanale con Libri Radioattivi e quindi saluto la nostra libraia Irene Interlandi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di un argomento importante, di un argomento che fa sempre discutere, un premio diciamo che fa sempre discutere, no? Già dalle attese, dalle ipotesi che si fanno ogni anno sulla cinquina, poi sui finalisti e anche fa discutere a volte il vincitore. Parliamo del premio Strega, vero Irene?
Esatto, il premio Strega possiamo dire che è il premio letterario più importante in Italia e anche il più seguito, insomma diciamo negli ultimi anni c'è stato anche questo grande seguito del pubblico e c'è molto interesse perché ovviamente il vincitore del premio Strega poi è un libro che viene di solito molto letto e molto discusso, appunto come dicevamo prima, e quindi c'è sempre molta polemica sia per chi entra nella dozzina sia per chi poi arriva in cinquina finalista. Quest'anno tra l'altro con una grande esclusione, diciamo che nelle chiacchiere del mondo librario tra librai che si occupano di questi argomenti c'è stata grande sorpresa per l'esclusione dalla cinquina di Sembrava Bellezza di Teresa Ciabatti, che sembrava essere veramente il candidato di punta di Mondadori, sembrava diciamo che era dato come vincitore già da diverso tempo, invece è stato proprio escluso dalla cinquina, qualche giurato gli ha dato 0 voti, quindi ci siamo rimasti tutti un po' basiti perché sembrava quasi ma sì tanto vince lei, invece nemmeno è arrivato fra i finalisti, quindi un po' di sconcerto diciamo giovedì scorso quando c'è stata la diretta per annunciare i finalisti. Però molto divertente perché ovviamente poi vengono fuori tutte le chiacchiere del dietro le quinte, quindi è sempre divertente fare un po' di gossip sui libri.
Assolutamente.
Vorrei iniziare facendo una sorta di classifica inversa, nel senso che vorrei partire da quello che ha ricevuto meno voti, quindi il quinto classificato, fino ad arrivare al primo, che stranamente quest'anno Gloria è pure il mio preferito, quindi questo mi fa temere un po' il fatto che quello che io tifo sia arrivato come primo mi fa presumere che non vincerà, però incrocio le dita e aspettiamo il 5 luglio. Partiamo appunto dal quinto, che è Il libro delle case di Andrea Baiani, edito da Feltrinelli. Classificatosi al quinto posto, Andrea Baiani è uno scrittore italiano contemporaneo molto originale, molto particolare, che in questo libro diciamo appunto proprio esplicita la sua singolarità, in quanto Il libro delle case parla proprio della vita del protagonista, identificato con lo scrittore chiamato Io. Quindi è un libro che dice io e poi è narrato in terza persona, già questo ci fa capire un po' la particolarità di scrittura di Baiani. E poi praticamente la storia della sua vita è narrata a partire dalle case che lui ha abitato. Quindi è tutta una narrazione interna perché non ci sono personaggi ma ci sono luoghi che in realtà danno proprio vita alla narrazione. Poi a quanto pare questo protagonista Io è un traslocatore seriale perché mi sembra che siano 36-37 case abitate durante tutta la sua vita dal 1975 fino al 2045, quindi praticamente ci ritroviamo ogni volta in una casa diversa, in un'abitazione diversa e viviamo tutta la sua vita attraverso le case, attraverso gli oggetti che l'abitano, attraverso tutte le cose che ci portiamo dietro quando ci spostiamo da un posto all'altro. Gli altri personaggi sono narrati attraverso i ruoli che giocano nella vita del protagonista, quindi c'è madre, padre, moglie, bambina, tutti molto esterna, è una narrazione molto particolare, sicuramente non è adatto a tutti, è un libro veramente singolare per questa scelta di narrazione e viene appunto raccontato, sono descrizioni di interni quasi, cioè non è facilissimo entrare dentro il libro perché ogni capitolo si apre con la descrizione della casa, quindi magari per chi non è proprio molto abituato a tante descrizioni di interni e di oggetti e di memorie può essere un pochino faticoso entrare, però sicuramente vale la pena perché è un esperimento letterario molto particolare, molto interessante da questo punto di vista, quindi si capisce perché è stato scelto per la Cinquina dello Strega. L'altro, il quarto classificato invece è L'acqua del lago non è mai dolce, di Giulia Carminito, edito da Bompiani, ed è la storia di Gaia, che purtroppo di Gaio ha poco e nulla. Gaia è una ragazza che nasce in una famiglia abbastanza disagiata, che vive nella periferia romana. La sua famiglia, purtroppo, il padre è rimasto invalido sul lavoro, però purtroppo lavorava in nero, quindi non ha diritto a niente, non gli è stata riconosciuta, diciamo, nessuna invalidità, non gli è stato riconosciuto nessun rimborso, e quindi questa famiglia, diciamo, si deve in qualche modo arrabattare per continuare a vivere. Quello che fa la differenza, ovviamente, in questo libro è innanzitutto come è scritto, perché è scritto in maniera notevole. Giulia Carminito è un'autrice giovanissima, più giovane di me, e ha una scrittura veramente molto ricca di sinonimi, molto ricca di metafore, e riesce veramente a padroneggiarla questa lingua, riesce a muoversi in questa lingua ricercata in maniera molto potente. Quello che emerge forte da questo libro è la figura della madre, con la quale ovviamente c'è una... le due non vanno molto d'accordo, in quanto Gaia è l'unica figlia femmina della famiglia, e soprattutto Antonia, la madre, è una donna forte, rigida, che con questa disciplina, con questa forza di volontà enorme, riesce a tenere insieme la famiglia e a in qualche modo farla sopravvivere. Quindi riesce a tenere una casa popolare sulle sponde del lago di Bracciano, e lei si ritrova, diciamo, durante la sua infanzia e poi la sua adolescenza a dover fare da pendolare, perché viene la madre e decide di mandarla in un liceo di Roma. Appunto, la madre è una figura molto forte nel romanzo, ed è ha quel carattere di rivalsa. Lei crede moltissimo nello studio, e soprattutto vuole che sua figlia abbia una vita migliore della sua, quindi fa di tutto per dargli la possibilità di studiare, di affermarsi, e pretende anche tanto da questi figli, perché vuole il meglio per loro, vuole che loro si impegnino per uscire da questa situazione di disagio nella quale la famiglia, volente o nolente, si trova. E quindi però Gaia stessa ha un carattere tremendo. La narrazione parte proprio dal suo punto di vista, e lei è una ragazza piena di rabbia, una ragazza che è proprio anche piena di violenza, non riesce ad avere rapporti umani, non va d'accordo con i compagni, si sentirà sempre un'esclusa in qualsiasi posto in cui si trovi, e reagisce a tutte queste situazioni, a questi soprusi, con violenza, con una rabbia interiore che poi esplicita anche all'esterno. Quindi il romanzo è sicuramente molto duro, ma molto vero, e questa giovane autrice è sicuramente una scoperta, quindi è incredibile che sia arrivata in cinquina del premio Strega. Tra l'altro, quest'anno c'è una grossa particolarità, perché questi due libri che ho detto, Il libro delle case e L'acqua del lago non è mai dolce, sono entrambi finalisti anche al premio Campiello, che è un altro premio letterario abbastanza famoso in Italia, che però la premiazione viene di solito verso settembre, e quest'anno è il primo anno che due libri finalisti dello Strega sono anche due libri finalisti al Campiello, quindi c'è questa cosa un po' strana. Speriamo che si dividano, diciamo, un pochino i voti, perché se lo stesso vince entrambi i premi, insomma,
certo,
sarebbe una cosa abbastanza particolare.
Insolito.
Passiamo al terzo classificato, che è Borgo Sud, di Donatella Di Pietrantonio, edito da Einaudi. Donatella Di Pietrantonio, famosissima autrice dell'Arminuta, e Borgo Sud si ricollega proprio alla storia dell'Arminuta, perché è una sorta di spin-off, di seguito. Infatti anche questa candidatura ha fatto abbastanza discutere, perché di solito i seguiti, diciamo, il numero due di una serie, è difficile che vada in cinquina a questi premi, e invece la Donatella Di Pietrantonio ce l'ha fatta, perché ovviamente, diciamocelo, la sua scrittura lo merita. Il suo modo di raccontare le storie sicuramente lo merita. Quindi ritroviamo L'Arminuta, cresciuta, che è riuscita, diciamo, a staccarsi da quella situazione che aveva vissuto da bambina, e insegna all'estero, è riuscita ad andare a fare carriera universitaria, insegna all'estero, e però in qualche modo è sempre collegata alla sua terra d'origine, alle sue radici, che poi vere radici non sono, perché la storia dell'Arminuta è proprio, Arminuta significa la ritornata, è la storia di questa bambina che scopre di non essere veramente figlia dei suoi genitori, ma che i suoi genitori naturali l'hanno affidata a quest'altra famiglia, quindi lei a un certo punto ritorna nella famiglia d'origine e si trova, diciamo, un po' sbalestrata. Questo seguito è proprio la ricerca di queste radici, perché l'unica cosa che veramente è rimasta della famiglia è la sorella Adriana. Quindi è un libro che è basato proprio sul rapporto fra queste due sorelle, su quello che sono riusciti a costruire negli anni, sulla distanza che hanno messo per comprendersi e su quanto veramente di forza c'è in questo rapporto molto importante di sorellanza. Hanno entrambe queste storie d'amore che con uomini molto particolari che in qualche modo le hanno cambiate e hanno cambiato anche il loro rapporto, e però c'è appunto questo ritorno alle origini, questa distanza che in qualche modo deve essere colmata. Quindi l'Arminuta, tra l'altro, ai tempi in cui uscì vinse il Campiello. Sarebbe molto divertente se il seguito dell'Arminuta vincesse lo Strega, quindi ci sono anche tutte queste divertenti giochi, considerazioni da fare. Sì, esatto. Sì, sono tutti giochi. Tutto molto
divertente. È vero, è vero.
Come secondo classificato troviamo Il pane perduto di Edith Bruck, edito dalla Nave di Teseo. Questo libro è fondamentale, questo libro va letto, è pazzesco, Gloria. Allora, è la storia di Edith Bruck.
Sai che io prendo appunti lei... ogni volta. Faccio la lista della spesa.
Lo so che posso contare su di te. È la storia di Edith Bruck, lei è di origine ungherese e a 13 anni è di famiglia ebrea, e a 13 anni è stata praticamente deportata ad Auschwitz, e con la sorella e i fratelli ha praticamente vissuto un pellegrinaggio terribile, devastante, tra Dachau e poi fino ad arrivare a Birkenau, e quindi è la storia la storia vera di quello che lei ha passato. Riesce veramente a raccontare l'irraccontabile, riesce veramente a narrarci la disperazione, le umiliazioni, tutto quello che ha passato con gli occhi di questa bambina in questa situazione assolutamente delirante ed estrema. È la storia di una sopravvissuta, ma lei riesce ad andare oltre, perché ci racconta anche l'inferno successivo al quale è stata sottoposta, perché ci racconta anche il ritorno in società, in una società che non accetta i sopravvissuti, non ci crede a tutto quello che è successo, una società che non è pronta a fare i conti veramente con gli orrori dell'Olocausto, e quindi in qualche modo rifiuta questi racconti e questo inferno che lei ha passato, ed è un doppio inferno, perché il non riconoscere le ferite vissute veramente è una cosa devastante. Quindi Il pane perduto è assolutamente una storia da non perdere. Infatti ha già vinto il premio Strega Giovani, che è un premio Strega diciamo in cui la commissione, i giurati sono mi sembra 600 studenti di scuola, che scelgono tra la dozzina dello Strega quello che è secondo loro il meritevole premio Strega. Sono molto contenta che l'abbia vinto Edith Bruck con Il pane perduto, perché queste testimonianze date da viva voce devono essere tramandate, devono essere ascoltate finché ce n'è la possibilità. Edith Bruck è novantenne, quindi siamo molto fortunati ad avere ancora la possibilità di ascoltarla e di leggerla. Arriviamo al mio preferito, che si è classificato al primo posto, non ci credo che vincerà, però io incrocio le dita, ed è Due vite di Emanuele Trevi, edito da Neri Pozza. Emanuele Trevi fa un lavoro secondo me egregio, perché parla di due vite. Quindi questo libro parla di due biografie, di due scrittori che sono magari un po' meno conosciuti nella letteratura italiana, che sono Rocco Carboni e Pia Pera. Sono entrambi scrittori vissuti recentemente, sono scomparsi molto presto. Rocco Carboni, in seguito a un incidente in età giovanile, Pia Pera ha combattuto una lunga malattia contro la SLA, una lunga battaglia contro la SLA, e sono venuti a mancare molto presto. Quindi ciò che rende però non sono solo due autobiografie, questo racconto è veramente meraviglioso, perché non è un'autobiografia, non sono ritratti messi lì di questi due autori, perché ciò che li unisce veramente è proprio Emanuele Trevi, perché era amico di entrambi e quindi fa da trait d'union tra questi due autori. Quindi questo è il racconto di un'amicizia, è il racconto veramente del loro rapporto con la scrittura, che per Rocco Carbone era qualcosa di interno, di viscerale, una necessità lo scrivere, mentre per Pia Pera era il suo modo di affermarsi. Tra l'altro veniamo a conoscenza anche di quelli che per loro stessi sono stati i loro capolavori, e poi invece magari per Rocco Carbone non hanno avuto questo grande successo, perché personalmente io sono onesta, non lo conoscevo, non l'ho mai sentito nominare, e per Pia Pera invece era il diario di Lo, basato sulla figura di Lolita di Nabokov, per la quale è stata anche citata in tribunale, ha avuto vari citazioni da parte dagli eredi di Nabokov, veniva la parola eredi, benissimo, dagli eredi di Nabokov, che
una libraia che perde le parole, una libraia che perde le parole,
pensate, è il caldo, mettiamoci così, è il caldo. Quindi praticamente questo racconto appunto non è solo l'autobiografia di questi due scrittori, è proprio il ricordo che Emanuele Trevi ne fa. Potrebbe essere un libro retorico, potrebbe essere un libro patetico, ecco, Emanuele Trevi non è niente di tutto questo, non è mai banale, ha una scrittura minimale, elegante, sempre molto emozionale, ce ne fa un racconto veramente interiore di ciò che lui ha visto in questi suoi amici, di quello che hanno significato per lui e per la sua scrittura e soprattutto anche per il mondo letterario italiano di quel periodo. E questa cosa ci arriva al lettore in maniera veramente molto potente. Quindi questo è veramente un libro che io raccomando di leggere, non solo per conoscere degli autori che magari appunto sono minori, considerati minori, o che comunque sono magari un po' passati di moda e quindi non conosciamo, ma proprio per conoscere anche Emanuele Trevi, la sua vita, il suo racconto e il suo concetto di memoria, perché le due vite che lui racconta sono anche queste, cioè una è la vita fisica che noi viviamo e l'altra è i ricordi che lasciamo nelle persone, quindi questa vita fatta di ricordi frammentari, perché non è che ricordiamo tutto perfettamente, quindi ciò che rimane di noi, le cose importanti che rimangono agli altri, è una vita intera da raccontare. Quindi questo è il mio preferito, è il cavallo sul quale scommetto, e il 5 luglio vediamo se avrò avuto ragione oppure, come al solito, le mie aspettative verranno deluse, però spero che comunque Trevi abbia successo, perché è un libro che merita tantissimo.
Tra l'altro io non conoscevo il libro che hai citato di Pia Pera, mentre ho amato tanti libri suoi dedicati all'orto, come L'orto di un perdigiorno, oppure Il giardino che vorrei, All'orto ancora non l'ho detto, una cosa simile. Bravi, scrive benissimo, e quindi andrò a leggermi, vedi, tra i tanti consigli ne ho scoperto anche un altro di un'autrice che ho molto amato.
Questo mi fa molto felice.
Grazie alla nostra libraia Irene Interlandi, che come sempre ritroveremo lunedì prossimo. Lunedì vogliamo già anticipare, perché avremo una scrittrice.
Lunedì avremo una scrittrice ospite con il suo esordio, quindi ci sarà un'intervista a Salice Piangente, Alice Piangente. Il libro è edito da Biplan e andrà in onda lunedì prossimo l'intervista a questa autrice.
Alle 9:30 come sempre. Grazie a Irene Interlandi. Ciao.
Ciao.